Domenica scorsa ricordate la parabola dei vignaioli. Oggi abbiamo un altro tema classico e Gesù ne approfitta per insegnarci una cosa molto profonda. Il banchetto di nozze. Gesù che ha preparato per tutti un grande banchetto. Ma direi che tutta questa liturgia che si sta svolgendo sotto i nostri occhi è un grande annuncio di speranza e di gioia. Avete sentito il profeta Isaia che dice: Dio toglierà il velo di lutto, farà sparire la morte, asciugherà ogni lacrima. E Dio non scherza, eh? Vedete, da quando il mondo esiste, anche oggi quindi, se voi leggete i giornali, i libri, i poeti, la letteratura, tutti noi ci auguriamo che cosa? Direi quasi con un'impennata vigorosa di speranza, tempi migliori, lo diciamo anche oggi, no? E noi ci auguriamo tempi in cui, vincendo le resistenze, le sofferenze, l'uomo possa veramente pienamente realizzarsi, ce lo auguriamo, tempi migliori, non brutti come quelli di oggi, un futuro in cui noi ci sentiamo pienamente liberati dalla schiavitù del bisogno, della malattia, della schiavitù. Noi vogliamo essere persone veramente libere. Libertà vo cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Lo maggior don che Dio fesse creando, diceva Dante, il nostro padre, fu dell'uomo la libertà de. Il dono più grande, ma non è tanto la conquista della libertà il bene più grande, è invece quello di saperci vivere nella libertà. Conquistarla è faticosa, ma opera faticosa, ma viverci è ancora più duro e più impegnativo. Quindi l'uomo sicuramente, quando sarà pienamente se stesso e sarà liberato, avrà la piena gioia. Noi ce l'auguriamo, ma la differenza fra gli auguri dell'uomo e la promessa di Dio è infinita. Dio non viene mai meno alle sue promesse. L'uomo se lo augura, se le circostanze lo permetteranno. Ci impegniamo per realizzare. Dio fedelmente si impegna a che tutto sia veramente realizzato. Oggi avete sentito questa bella liturgia, ci parla del festino di nozze. Nella Bibbia Gesù ha sempre privilegiato il pasto, il mangiare, il desinare. E noi troviamo nella Bibbia quante volte Gesù va a cena con gli amici. E noi lo troviamo, per esempio, a Cana, un festino di nozze, di aiuto che i poveri sposi che erano in difficoltà. Noi lo troviamo nella casa di Matteo, un festino di gioia per questa chiamata da essere pubblico peccatore, esattore ingiusto dei quattrini per i romani, ad essere una persona onesta, addirittura un evangelista. Noi lo troviamo in un festino di perdono nella casa di Simone il lebbroso. Ricordate l'adultera, no? Quella povera donna sorpresa in adulterio, che stava rannicchiata lì davanti a Simone, presa calci, spintoni e sputi. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra? Nessuno ha osato, erano tutti colpevoli, peggio di lei, e tutti se ne andarono. La donna: guardami, disse Gesù, alzò gli occhi, dice: dove stanno quelli che ti volevano ammazzare? Dice: maestro, non c'è nessuno. E vuoi che io ti condanni? Vai in pace, punto. Non è più di moda oggi questo. E non peccare più. Oggi non è più di moda. E non peccare più. Gesù è chiaro chiaro, eh? Lo vediamo Gesù in un banchetto di amicizia a Betania con Lazzaro, con Marta e Maria. Lo vediamo nell'ultima cena massimo festino di gioia. Lo vediamo ad Emmaus, nella riconferma della fede, nella rivelazione a quei apostoli sconfortati per la morte del Signore. Vedete, Gesù in questi momenti dava i grandi annunci del suo amore e della sua misericordia. Però vedete, vedete, tutte le promesse di Cristo, del Padre, si sono tutte realizzate attraverso l'amicizia, il perdono, la rivelazione, l'aiuto. Gesù è sempre presente quando l'uomo ha bisogno di Lui. Dio non viene mai, mai meno, è fedelissimo, è lento all'ira e grande nell'amore, è paziente e misericordioso, ma, dice un proverbio perugino, non tutti i sabati paga, ma viene il sabato in cui paga. Non è più di moda oggi questo, ma paga, state tranquilli. Sarà un sabato che non conosciamo, ma la paghiamo tutti. Chi rompe paga e i cocci sono i suoi. Non si scappa. Davanti a Dio non c'è il pagamento collettivo, ma c'è il pagamento alla romana. Ognuno paga il suo debito. Vedete, in Cristo questa promessa di rivelazione, di amore, di salvezza, di misericordia, si realizza tutto in Lui, tanto che Cristo è chiamato il sì di Dio. Addirittura nell'Apocalisse è chiamato l'Amen per eccellenza. L'Amen, cioè la conclusione. Quando Dio parla, scrive. E quando scrive, crea. E quando crea, risponde a tutte le aspettative. Amici, ma il festino di nozze è qualcosa di più profondo. Perché è chiamato così? Ma perché, vedete, quando si va a nozze, nel giorno in cui due persone giurano il loro amore, tutto il clima è un clima di gioia, di festa. Direi esclusa ogni ombra di dubbio, di sospetto, di malinconia, e tutti brindano tutti con i calici aperti. Bene, Cristo ha parlato questo linguaggio, festino di nozze, per dirci la profonda gioia operata da Lui e la redenzione di tutte le creature e la salvezza di tutti gli uomini, non solo. Gesù nella Bibbia è chiamato lo sposo. Quante volte Gesù è l'amico, è il Dio, è il fratello, è il compagno, lo sposo, come per dire che questa umanità che siamo noi l'ha così attirata a sé da farne una sola cosa con Lui. Come dice la Bibbia dell'uomo e della donna, i due saranno una carne sola, così Cristo fa di noi, sua sposa, tutti noi, una profonda intimità di unione. Lui è lo sposo dell'umanità, è lo sposo della Chiesa. Bello questo concetto, bello. Però vedete, ecco la nota del Vangelo, bello, Dio che invita tutti, però vedete, a mezzo Vangelo entra una nota stonata. Quale? Il tema del rifiuto e dell'accoglienza, il gran rifiuto. Manda una prima volta, invitando a nozze, ma questi non vollero venire. Chi? Ho preso moglie, chi ho comprato i buoi, chi ho comprato il campo, chi c'ha la partita oggi, chi c'ha il compleanno, chi c'ha le ferie, chi c'ha un accidente, chi c'è un altro, e continuate fin domattina. Non vanno più a nozze. Ed ecco la messa. Quanta gente c'è alla messa? Non guardate questa chiesa, questa è un'eccezione. Guardate, è una pena, così mi dicono i miei colleghi, vedere il vuoto. In una città della Romagna grande come Santa Lucia, Paesone, 5 persone, 15 persone la domenica. Io ce n'ho 100 nei giorni feriali, come l'altro ieri, 80, la media comune. Ma com'è? Ma Dio invita sempre, ma gli uomini hanno i loro interessi. Chi va per la propria strada, chi va per i propri interessi, chi va per qua, chi va per là, ma questo invito non viene accolto. C'è il grande rifiuto, ma c'è anche chi lo accoglie. Vedete, a me fa sempre tanta impressione la notte di Natale quando leggo il Vangelo di San Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. E poi venne tra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto, non lo hanno conosciuto. Venne tra i suoi, si fece uomo da Dio, scese dall'altitudine della divinità, si incarnò nel grembo di quella ragazza meravigliosa che è Maria di Nazaret, ma i suoi non l'hanno conosciuto, riconosciuto e accolto. E il Vangelo continua: ma quanti lo hanno accolto, ha dato il potere e il diritto di chiamarsi figli di Dio. Guardate, è il tema terribile, della libertà umana. Gesù in questo Vangelo ci dà due ondate di chiamata, la prima e la seconda. Cosa voleva dirci con queste chiamate? La prima ovviamente è rivolta agli ebrei, al popolo eletto, quel popolo che Dio ha pensato da sempre, che ha insediato nella terra promessa cacciando 7 popoli. Non lo dimenticate, gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, i primi chiamati. Quella terra è una terra benedetta dalla presenza di Cristo, oggi maledetta dalla guerra che infuria, dall'odio che serpeggia in tutti gli animi di quelle terre, di quelle persone. Benedetta da Dio, è una terra inquieta. Ed è la fucina delle prossime guerre. Ricordatelo, se non si risolve il problema della Palestina, non c'è pace nel mondo. È il fulcro, è il cuore che batte o per la salvezza dell'umanità o per la sua distruzione. È il cuore lì, la terra di Cristo. Vedete, la prima ondata è il popolo eletto. La seconda chiamata, e siamo tutti noi. Siamo tutti noi. Noi siamo i secondi invitati. Chi di voi ha un po' di pastura con la cultura filosofica dell'Ottocento ricorderà come tanti filosofi, ricordate Feuerbach, Marx, Nietzsche, che cosa dicevano queste persone insieme ad altri compagni di cordata? Dicevano che la religione era una fase intermedia. Ma quando l'uomo attraverso la cultura e lo sviluppo economico si sarebbe evoluto l'uomo e avrebbe raggiunto la pienezza di se stesso, la religione sarebbe scomparsa. Questo è quanto predicavano i filosofi di quel tempo. Se non che, mentre ancora Nietzsche era in manicomio, matto, Marx stava scrivendo le ultime pagine del Capitale, è arrivato un altro luminare dalla Russia, Dostoevskij, che ci dice, che ci rivela con strani bagliori la vittoria di Dio nell'anima umana e la sua eterna resurrezione. Bello, bella. L'ho trovato in un libro di un grande scrittore da poco, di Lubac, che ricordava questo periodo storico, no? Mentre quelli facevano il funerale a Gesù Cristo e alla religione, scappa questo dalla Russia e dice: ma che morte, Cristo è vivo, vincerà lui, nel cuore dell'uomo trionferà la speranza, la resurrezione. Amici, la storia oggi si ripete, non siamo più nell'Ottocento, siamo nel 2000. Sapete come è chiamata questa età che viviamo? Chi lo sa? Postmoderna. Sapete che dicono oggi certi folli? Pensatori, dicono che stiamo facendo il funerale alla religione cattolica. I funerali si fanno, quelli degli uomini morti, dove? Nei teatri, nelle piazze, chiaro? Negli stadi, banalizzando la morte. E in chiesa che si fa? I funerali di Dio. Eccoli. Ma guardate, sarà vero o non sarà vero? No, non è vero. Guardate, La Madonna l'altro ieri ha detto queste parole: figli miei, sta per arrivare la tempesta sul mondo, i miei tempi sono arrivati. Brrr. Ma non vi spaventate, io sono con voi, piegate le ginocchia e pregate con il rosario. Dopo l'Eucarestia è la forza onnipotente che scongiura tutte le catastrofi e tutte le guerre. Punto. E aggiunge: quando vedrete che tutto sta affondando, tornerà Gesù Cristo a dire stop. Vedete, si ripete quello che accadde sul lago di Tiberiade, no? La barca affondava, Pietro: Signore, ma che dormi, svegliati! Uomini di poca fede, Gesù alzò la mano e disse: taci tempesta, e tornò la bonaccia. Amici, siamo tornati nelle stesse condizioni. Oggi il mondo sembra affondare, guardatelo intorno, guardatevi. Oggi crolla tutto, ma non fisicamente il terremoto, no, 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 guardate, i terremoti più grandi sono quelli delle coscienze distrutte. È il nichilismo, il pseudovalore del niente. Diceva il nostro Ungaretti quando parlava: o Dio, famoso pensoso palpito dell'eterna gloria. Che diceva Ungaretti? Diceva che questo mondo di oggi è sempre in fibrillazione, è sempre nell'attimo di poter soccombere. Ma non abbiate paura, amici miei che mi ascoltate, verrà Gesù Cristo. Non è l'uomo padrone della storia, è il Padre Eterno, e riprenderà il comando nelle sue mani. Dice la Madonna: quando tutti vedranno che la barca affonda, tornerà Gesù Cristo come il lago di Tiberia, fermo, comando io, e tornerà la bonaccia, e tornerà la fede, torneranno le famiglie unite, tornerà, ce l'auguriamo presto, un grande periodo di pace. Dice la Madonna: quale mai avete conosciuto? Ma ben venga presto. Vedete, anche oggi Cristo ci invita, e anche oggi lo rifiutiamo, vedete, guardate come l'uomo di oggi è preoccupato di tutto, ma meno che dell'educazione cristiana, dei loro figli. Io giorni fa ho fatto la donanza per i genitori dei bambini che domenica faranno la prima comunione. Io ho detto: guardate, vogliate bene a questi vostri figli, che non consiste solo dargli da mangiare, mandarli a scuola e vestirli bene, o procurargli gli sport preferiti. Costruite i vostri figli con una fede interiore, con dei principi che siano la guida della loro esistenza. Date loro un nutrimento spirituale che realizzi l'uomo perfetto, l'uomo interiore. Altrimenti fate un buco nell'acqua. Ancora oggi, amici, ci preoccupiamo di dare i sacramenti ai bambini in quinta elementare, così la partita è chiusa, buonasera al secchio, la sera del sabato la cresima e il mattino dopo la prima comunione, poi: o Cristo, fino adesso mai visto, d'ora in poi non mi vedi più. E diventa non l'inizio della testimonianza di Cristo, ma un bambino di quinta che può fare. Mentre invece dovrebbe essere la Pentecoste, l'annuncio della testimonianza delle persone che hanno confermato la fede con la loro piena volontà. E ancora ci preoccupiamo di dare i sacramenti. Dobbiamo preoccuparci di creare degli uomini veri, delle donne vere, cristiani, attraverso il Vangelo di Gesù, che venga assorbito, che venga vissuto. Amici, come conclude il Vangelo di oggi? Nella seconda ondata si riempì la sala dei convitati. Ce n'era uno senza la veste nuziale. Che vuol dire? Uno potrebbe dire: l'ha preso in mezzo alla strada e ha detto al padrone: veri chiunque incontrate, ciechi, zoppi, zuppi, ciechi, come vi pare, portateli tutti. No, non è questo il significato. Questo signore sapeva che doveva andare in certo modo, era un opportunista, un infiltrato, un parassita, uno di quelli che non era nel sentire lo spirito del padrone, era uno che era presente per gli affari propri, che approfittava dell'occasione per fare i suoi affari. Amici, attenti che questa parola può essere rivolta anche a noi che siamo qui presenti, eh? Tu, perché sei stamattina alla messa Santa Lucia? Ci può dire, tu ce l'hai l'abito nuziale per stare alla messa? Che vuol dire in poche parole? Tu sei qui per l'occasione, per tradizione. Sei qui perché non c'è niente da fare, perché dopo sono i baracconi, e andiamo a baracconi. Amici, quindi questo Vangelo ci interpella e ci dice, non tanto sul nostro essere qui, ma sul nostro essere cristiani, appartenenti alla Chiesa. Come viviamo noi da cristiani? Siamo veramente con l'abito nuziale? Che vorrebbe dire? Ci siamo rivestiti? L'abito riveste, no? Oggi siamo tutti belli, che belli signore, bei ragazzi, tutti ben vestiti. Che vuol dire là? L'abito riveste. Vuol dire questa parola, ci siamo rivestiti delle virtù evangeliche, della bontà di Gesù, della comprensione, della disponibilità, dell'amore, della speranza. Ci siamo rivestiti di ciò che è Cristo o rimaniamo nudi nelle nostre povertà? Ecco il Vangelo di oggi. Noi potremmo essere degli infiltrati qua dentro, le persone senza l'abito nuziale. La capite, amici? È dura, è molto dura questa. E allora vedete, attenti a non rifiutare l'invito di Cristo. Qualcuno potrebbe dire, io fino adesso l'ho rifiutato, ci penserò. Per il nostro conforto, amici, non c'è mai un ultimatum, non c'è mai. Cristo non ci dà mai l'ultimatum, c'è la morte. Sì, quello è l'ultimatum. Ogni momento poi è buono. Sul nostro esempio vorrei citarvi, per concludere, Sant'Agostino. Vi ricordate quando Sant'Agostino, prima di incontrare Ambrogio a Milano, prese in mano la Bibbia? Lui, retore, grande latinista, grande scrittore, grande tutto, grande oratore, c'ha una valanga di libri che riempie una biblioteca, solo lui, per dire... Sapete come è chiamato Agostino? L'aquila di Ippona, l'aquila, una delle menti più eccelse, anche oggi, che l'uomo abbia mai visto nella sua terra. Bene, questo grande cervellone, quando prese in mano la Bibbia, disse e vide il Vangelo, questa è roba da bambini d'asilo, te lo butto via, gonfio del suo sapere. Dopo che incontrò Ambrogio a Milano e gli aprì il cuore tenero all'Evangelio, Agostino fu toccato profondamente da Dio, riprese quel Vangelo e quella Bibbia e disse, ma questa è una cosa così infinita che io prima non potevo capire, prima ero pieno di me, ora Dio sono vuoto di me ma pieno di te. Che bello. E dopo questa conversione di Agostino, sentite quest'uomo che cosa ha scritto. Questo brano tante volte ve l'ho citato, ma io ogni volta che lo leggo, mi si apre il cuore e vorrei che oggi si aprisse anche il vostro cuore. Dice, me lo so memoria. Bene, ripassalo, così lo imprimi meglio nel tuo cuore. Io lo so memoria, ma ve lo leggo perché sciuperei tutto, anche una virgola non netta sarebbe un'offesa ad Agostino, non lo voglio offendere. Ve lo lascio come ricordo, come per dire, amico mio che mi ascolti, non sei mai in ritardo. C'è sempre un momento in cui, se tu liberamente apri il cuore, Dio ti tocca. E toccandoti Dio ti cambia totalmente, come ha cambiato quest'uomo. Allora la tua mente gonfia di superbia diventerà umile come un bambino. Il tuo gonfio sapere diventerà l'umile scienza che si apre alla verità. Che bello! Allora sentirai che cos'è Dio nel tuo cuore. Il Dio che ti invita al banchetto di nozze e tu diventerai sposo e sposa di questo Dio che ti ama con infinita misericordia. Sentite che bello. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me. io stavo fuori e lì ti cercavo, gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità, tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità, hai diffuso il tuo profumo, io l'ho respirato ed ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te, mi hai toccato ed ora ardo dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.